Oggi ad Unifans, Serena Fumaria. Ciao Serena, grazie mille per essere qui.
Buongiorno a tutti.
Allora Serena, io volevo iniziare chiedendoti qual è il tuo lavoro e come lo riusciamo a definire, facendolo capire a chi ci sta ascoltando.
Facilmente, dici te. Allora, io sono un coach, quello che viene, che in America utilizzano moltissimo. In Italia è un tipo di attività nata da poco, o meglio riconosciuta da poco. Ovviamente è un'attività riconosciuta a livello legislativo. Sono un coach professionista e il mio lavoro, per mia scelta, perché coach ci sono di tanti tipi, dal livello sportivo, dal business al love and life, è il mio percorso è, diciamo, toccato dalle mie esperienze. Quindi io cerco di sostenere tutte quelle persone che sono state in difficoltà per vari motivi, tra cui le relazioni tossiche, oppure grandi malattie o grandi perdite, o perdite di lavoro, quindi post-Covid, diciamo, e cerco di ridare loro la loro identità, quindi li aiuto a allenarsi e ritrovare se stessi in un momento di difficoltà.
E quali sono i più grandi, diciamo, dolori che colpiscono nella vita di tutti i giorni, visto che comunque è un'esperienza di migliaia di, diciamo, di persone che sono venute da te?
Sì, allora io le persone, come dici te, che vengono da me li chiamo colibrì. Perché da questo ti spiego che cosa significa. Il colibrì è un uccellino piccolissimo, ma è molto caparbio e soprattutto dipende tantissimo la sua famiglia e ciò che sente, ovviamente la sua prole, da qualsiasi cosa. C'è una bellissima favola che parla proprio di questo colibrì, che in un giorno in cui c'è un grande incendio all'interno di una foresta, parte andare a prendere col beccuccio una goccia d'acqua per buttarla sopra il fuoco rischiando la vita. Ovviamente gli altri animali lo prendevano in giro, dicevano: guarda, questo qua con un beccuccio così dove vuole andare? E quando gli hanno chiesto: ma cosa credi di fare? La risposta è stata: faccio quello che posso. Ecco, io sono un colibrì, sono quella che fa quello che può nel cercare di aiutare le persone a ritrovare se stesse. Chi sono le persone che vengono da me? Il 90% vengono dai canali YouTube, per cui mi hanno conosciuto perché io mi occupo di relazioni tossiche, di abuso mentale, di abuso narcisistico, di violenza psicologica, e quello è uno dei canali che ho con cui ovviamente parlo di questo tema, che è un tema che quando successe a me era un tema abbastanza sconosciuto. Quindi ho contattato Illo Tempore, si sta parlando ormai di 10 anni fa, tutte le persone che vedevo autorevoli, quindi psicologi, psichiatri che erano autorevoli online, le ho contattati personalmente chiedendo loro di fare dei video su questo tema, che era un tema totalmente sconosciuto, quindi il disturbo narcistico di personalità, ma soprattutto come la vittima di questo tipo di relazione con questo tipo di persone potesse salvare la propria dignità, la propria anima, attraverso la competenza e la conoscenza. Quindi questo è stato l'inizio della mia storia. Quindi da me arrivano queste persone moltissimo. Poi arrivano anche tanti altri generi di persone, quindi le persone che vogliono stare bene, perché io nel frattempo sono evoluta, mi sono laureata, ho fatto dei master, ho studiato tante cose, e quindi arrivano da me anche, per esempio, degli sportivi che hanno un momento di blocco o che vogliono fare un upgrade nella loro performance, oppure dei manager che sono in difficoltà e vogliono cambiare lavoro, dei ragazzi che non sanno cosa fare della loro vita e sono in difficoltà, perché l'obiettivo primario del mio metodo, che è un metodo diverso dagli altri metodi di coaching, è proprio portare la persona, quindi conoscenza della persona intesa come conoscenza di se stessa, al centro dell'obiettivo della persona stessa. Quindi non è come negli altri casi di coaching che si arriva qua una persona e mi dice: voglio trovare un nuovo lavoro, io l'aiuto a trovare un nuovo lavoro. Quando una persona arriva da me per mettere in gioco tutta la sua vita e in pochissimo tempo ritrovare se stessa e quindi poi trovare un nuovo lavoro che sia idoneo alla reale entità che è. Quindi è un po' diverso, un coaching mezzo scientifico e mezzo olistico, e quindi le persone che arrivano da me sono persone che hanno subito relazioni tossiche, hanno magari avuto dei grandi traumi, persone che hanno avuto delle grandi malattie, quindi si trovano a dover cambiare il loro stato fisico e la loro libertà e quindi devono accettarla e quindi rinnovare la nuova conoscenza di sé, oppure persone che, come dicevo prima, hanno delle difficoltà professionali o di altro genere, che hanno bisogno di trovare se stesso per fare un passo in più per migliorare la propria vita, ecco.
Hai detto che sei partita dalle tue esperienze.
Sì.
Quali sono state le tue esperienze con le relazioni tossiche?
Considera che io lavoravo in tutt'altro ambito, ero un direttore commerciale, mi occupavo di sviluppo aziendale, quindi avevo una vita totalmente diversa. Poi, ahimè, come tutte le persone che seguo, quasi tutte, sono incappata in una serie di relazioni tossiche, non in una, in una serie. Quindi la prima poteva essere un caso, la seconda poteva essere sfortuna, la terza no. La terza era ovviamente, voleva dire che c'era qualcosa in me che non funzionava, cioè il fatto che io vivessi delle relazioni altamente tossiche che hanno, mi hanno portato in alcuni, in due dei casi, a subire anche delle violenze fisiche molto pesanti, tra cui uno dei due ha tentato addirittura di uccidermi come se nulla fosse, insomma, viene da dire, ci rido, ma adesso non c'è niente da ridere, perché quando succede alle persone che seguo io ti assicuro che empatizzo e soffro tantissimo, però parlare di questo momento per me è ovviamente sempre molto difficile. Mi è successa questa cosa ed è stata la seconda, della seconda relazione tossica che ho avuto. La terza è stata una violenza psicologica. E tra tutte e tre le relazioni tossiche brutte che ho avuto, posso assicurarti che la terza è stata la peggiore, perché mentre le prime due, meno male, nelle prime due tu fai la lotta con ciò che ti è successo e hai una motivazione per cui allontanarti dalla persona, che è la violenza fisica, nella terza relazione la violenza fisica non c'era e quindi vivevo di sensi di colpa, mi sentivo quasi come se io sbagliassi nel pensare che questa persona mi stava denigrando, anche perché tutto poi ricadeva su sto scherzando, ma dai, lo dico per dire, ma lo sai che tu sei una persona meravigliosa, non devi dipendere dal mio punto di vista. Intanto piano piano le sue parole erano sempre più affossanti e ti ripeto, ero una manager, non ero una persona che magari non aveva un'identità sua, lavoravo, avevo le mie amicizie. Io avevo la mia identità, ma questa persona è riuscita in poco tempo, attraverso i silenzi, attraverso la denigrazione, l'abbattimento della mia personalità, a farmi sentire niente. Ed è lì che ho deciso di smettere di farmi fare del male, prendere in mano la mia vita, fortificare quello che era la mia debolezza, cioè il bisogno dell'apprezzamento degli altri, e ho iniziato a creare il mio metodo che ho testato prima su di me e poi ho testato gratuitamente su più di 3.500 persone che hanno avuto tutti dei risultati meravigliosi e poi dal 2018 ho iniziato con il mio metodo a fare la professionista.
Questa persona che ti ha plagiato mentalmente e psicologicamente, sì, era un narcisista?
Allora, io non ho mai avuto la diagnosi medica, ovviamente lui non è mai andato da uno psicologo. Incarnava al 100% tutti i tratti del narcisismo covert, quindi il narcisista, probabilmente avrai un'infarinatura sulla materia, il narcisismo ha delle caratteristiche specifiche, la diagnosi narcisistica può essere data esclusivamente soltanto dallo psicoterapeuta o dallo psichiatra che tiene in carico il paziente narcisista. Quindi quando si sente parlare di questo tema si parla di tratto narcisistico legato a quello che è definito sul DSM-5, cioè il manuale diagnostico. Nel manuale diagnostico, alla voce cluster B, si trovano alcuni disturbi di personalità, tra cui quello narcisistico, e ci sono delle caratteristiche specifiche che vanno a identificare la personalità narcisistica. Nel caso del mio ex compagno, lui aveva tutte le caratteristiche del narcisista covert, pari pari, poi che fosse o non fosse narcisista non te lo posso dire, ma aveva tutti i tratti di personalità, sì.
Guarda, io personalmente non so cosa sia il narcisismo e vorrei anche che venisse fatto capire a un ragazzo di 18-19 anni, certo, che comunque si inizia a interfacciare con le proprie nuove, prime relazioni. E anche, sai, anche perché forse anche la persona stessa che è narcisista vorrebbe capire se lo è o meno.
Esatto. Infatti io ho tante persone che arrivano da me, ovviamente non tratto persone con disturbi di personalità perché non è la mia competenza, però le persone che arrivano da me che sono consapevoli di avere un tratto narcisistico di personalità o di essere narcisisti sono persone che sono già state in psicoterapia, sono state già diagnosticate e sono con uno psicoterapeuta, ovviamente seguite dallo psicoterapeuta, e per motivi personali chiedono e comunicano allo psicoterapeuta di poter fare anche un percorso di coaching per implementare le proprie capacità su alcuni campi, no? E quando arrivano da me, ovviamente io chiedo loro la diagnosi che gli è stata fatta e mi parlano molto spesso della loro personalità narcisistica. E ti posso assicurare, non mi è successo da poco, di avere a che fare con una persona estremamente vincente dal punto di vista esterno, che però quando viene a parlare delle proprie dinamiche, le dinamiche sono talmente chiare, talmente dolorose, che non ti dico si giustifichino i loro comportamenti, però per chi conosce questa materia molto bene, e io mi ritengo una di quelle, anche se non tratto le persone che hanno questo tipo di personalità, sono comprensibili certi atteggiamenti, perché sono tutti mossi dalla paura. Però la domanda che mi hai fatto tu è veramente bellissima e ritengo sia fondamentale. Io non so se tu sai che io ho un'associazione di cui sono presidentessa, che è un'associazione completamente no profit, che non prende, cioè prende soltanto donazioni, ma abbiamo 1.000 euro sul conto, per farti capire, perché dentro non c'è niente e ce li metto io. Quindi non chiediamo soldi, non vogliamo soldi, soltanto le donazioni. E questa associazione fa proprio il lavoro che stai dicendo tu, cioè io come persona fisica, come presidente dell'associazione, gratuitamente mi propongo anche alle scuole, alle università, alle scuole superiori, alle scuole medie, ho fatto tante conferenze proprio per spiegare quelli che sono i rapporti tossici, perché come hai detto i ragazzi giovani che si approcciano alle prime relazioni entrano in un mondo in cui, io sono vecchiettina, tu sei giovane, il social network è la normalità, quindi ci si conosce quasi sempre attraverso i social oggigiorno, o se non attraverso i social ci si conosce attraverso i social, perché ovviamente danno modo alle persone di esprimersi, di parlare, di chattare e quindi di non avere un contatto fisico, che già il Covid stesso piuttosto è stata una guerra talmente forte che ci ha messo in contatto poco con gli altri, in contatto molto più con noi stessi, quindi ci ha dato delle distanze, quindi i social ha preso ancora più potere in quel periodo. I ragazzi che si approcciano oggi a una relazione ovviamente non conoscono quali sono le dinamiche narcisistiche e c'è da fare chiarezza, perché le persone narcisiste non sono i narcisisti patologici. La persona narcisista, quasi tutti oggi siamo dei narcisisti a livello normale, non senza patologia, sono quelle persone che si prendono cura di loro stesse, che comunque hanno piacere ad avere un bel corpo, hanno piacere a mangiare bene, hanno piacere ad avere comunque un'idea di sé che sia di cura di se stesso. Quindi il narcisista è una persona che vuole bene a se stesso, e magari sono quelle persone che esagerano leggermente nel farsi tante foto, che sono un pochino egocentrici, ok? Questo però è una cosa normale, naturale, che quasi tutti hanno, soprattutto nella giovane età. Quando diventa narcisismo patologico? Quando il narcisista patologico, quindi la persona con un disturbo narcisistico di personalità o un tratto narcisistico forte di personalità narcisistica, cosa fa? Si mette in coppia con una persona e per tenere il controllo sulla persona inizia a manipolare la persona attraverso degli schemi di comportamento che sono standard. Cioè standard vuol dire che, almeno nella mia esperienza, ormai sono 10 anni che studio questa materia, e nella competenza che hanno tutte le persone con le quali collaboro, che sono una marea di psicologi e di psichiatri, stiamo notando che c'è proprio uno schema di comportamento che non è soltanto quello che viene detto nei vari video, ma c'è proprio uno schema di comportamento interno che è legato a alcune delle paure del narcisista stesso, che però mette in condizione le persone intorno a sé di sentirsi, di sentire, di farsi, di farle sentire sbagliate. Questo perché? Perché in questa maniera, piano piano, riesce a prendere il potere su questa persona e a manipolarla tenendola lì stretta a lui. Il problema è che la persona narcisista, lui o lei, ma la persona narcisista ha bisogno di vittime per sentirsi importante, ha bisogno di persone che lo idolatrino per sentirsi importante. Quindi che cosa fa? Una persona, una volta che viene manipolata e viene schiacciata e quindi non ha più quell'entusiasmo nella relazione, non lo fa più sentire amato e al centro. Quindi non basta più una sola persona, allora si va alla ricerca di una seconda persona, una terza persona, una quarta persona, e piano piano questo tipo di personalità, per questo tipo di personalità diventa un'abitudine avere una serie di persone che lo idolatrino, con cui avere rapporti fisici o meno, ma che siano a disposizione. Questo ovviamente prova a immaginare che cosa significa se una persona scopre di avere accanto una persona che fa una roba del genere fuori di casa. Traumatizza la persona che vive la relazione, che viene prima di tutto soggiogata, viene svilita, svalutata, manipolata, una volta che si sente totalmente schiacciata, scopre anche di essere tradita o di essere triangolata, si dice così, quando una persona vede meglio gli altri che te. Quindi è molto duro vivere in una situazione del genere e diventa purtroppo, se incontrato in età tenera, in età giovane, in età adolescenziale, può diventare un'abitudine mentale avere a che fare con relazioni tossiche, perché non si sa la differenza tra la tossicità e la normalità.
Guarda, cercando online, chiedendo quali sono le cose che maggiormente un narcisista fa, l'elenco è proprio questo. Dice, come prima, manipolazione emotiva, poi c'è diminuzione degli altri, mancanza di empatia, relazioni superficiali, sfruttamento degli altri, invidia, mancanza di responsabilità, cercare attenzione e ammirazione, altalenanza tra idealizzazione e svalutazione dell'altro, desiderio di controllo, arroganza, sensi di grandiosità, evita la critica e abilità nel farsi adulare.
Esatto. E esattamente.
Quale secondo te di questi forse il più distintivo, quello che effettivamente, a parte la manipolazione ovviamente?
Allora, una delle cose più brutte che vengono fatte sono l'illusione. Perché, come dicevo prima, lo schema di comportamento, io sto scrivendo proprio adesso dei libri in merito che usciranno a breve, sono ben definiti e vengono, diciamo, riferiti a quattro schemi, che sono il love bombing, il gaslighting, lo scarto e poi il ritorno. Il love bombing è il primo momento in cui l'adulatore, che è questo manipolatore, incontra la sua vittima. Chiamiamola vittima, anche se a me non piace molto chiamarla vittima, perché io credo che sia molto più vittima un narcisista di se stesso che la persona che incontra, però chiamiamo questa persona che incontra, diciamo, l'oggetto dei suoi desideri. Quando questo narcisista o questa narcisista incontra l'oggetto dei suoi desideri, l'oggetto dei desideri è una persona speciale. Io dico sempre in tutte le conferenze che quando una persona viene selezionata da un narcisista o da una narcisista, non deve mai sentirsi me poco, è come una dichiarazione da parte loro della tua specialità, della tua unicità, perché la persona perfetta per un narcisista deve avere determinate caratteristiche: super funzionalità, deve essere una persona etica, morale, una persona che non ha bisogno di bugie o di mentire, perché ovviamente lui in questa maniera è al sicuro, o lei, io dico lui perché Freud ha definito questa malattia narcisismo patologico, che è maschile, ma in realtà in ogni cosa che dirò d'ora in avanti parliamo sia del femminile che del maschile. Poi, se vorrai, scinderemo i due metodi di narcisismo, i due atteggiamenti narcisistici, ma per me è sempre, si parla di entrambi i sessi, di tutti i generi, anzi. Quindi questa persona che viene incontrata da questa narcisista o questo narcisista è una persona splendida dal punto di vista emotivo, tendenzialmente anche molto carina o molto bello, e sono persone che hanno magari dei benefit economici, che hanno magari un'attività di un certo livello. Questo perché? Perché la persona con un disturbo narcisistico di personalità ha bisogno di avere accanto a sé qualcosa che gli faccia da luce. Cioè, se scegliesse una persona che non si vede, lui non brillerebbe di luce riflessa. Ma se sceglie una persona che brilla, lui inevitabilmente sarà visto accanto a una persona di valore. E di conseguenza, chi sta con una persona di valore? Normalmente le persone di valore. Per questo, per un sillogismo, ovviamente la persona che viene scelta deve riflettere ciò che lui desidererebbe essere. Quindi in realtà, quando una vittima viene scelta, è il massimo per lui in quel momento. Il problema è che ovviamente va a scegliere anche una persona che, oltre che dei pregi, ha anche delle debolezze. E queste debolezze sono magari che è una persona che ha avuto una famiglia disfunzionale o ha avuto una relazione tossica da poco o ha perso qualcuno e quindi ha bisogno di riempire il proprio vuoto emotivo. Oppure semplicemente è un sognatore, una sognatrice, una persona che si aspetta qualcosa di speciale per sé, un amore enorme, un amore che sia coinvolgente. E per il narcisista questo è il top, perché nel teatrino che lui va a mostrare alla persona, facendo quello che viene definito in gergo mirroring, quindi ascoltando ciò che questa persona chiede, dice di sé e vorrebbe dalla sua vita, lui trasforma la sua personalità proprio per lei, diventando esattamente ciò che questa persona desidera e dando a questa persona tutto ciò che gli serve. Questo permette alla persona, oggetto dei desideri, di pensare ad aver trovato l'amore della sua vita. Piano piano questa persona si innamora del narcisista, del narciso, della narcisista, per quello che questa persona mostra. E quindi che cosa succede? Al momento in cui si innamora completamente del narcisista o della narcisista, il narcisista si rende conto di avere in mano l'oggetto del desiderio. Ma c'è un problema di cui quasi nessuno parla, ma che io conosco bene perché ne ho parlato con loro e nel libro che ho scritto c'è scritto questo. Quando questo accade, il narcisista ha una certezza sola, che la vittima non ama lui o lei, ma ama la maschera che lui ha addosso. E quindi la sua insicurezza diventa palese, perché non ama lui nonostante tutto, nonostante le sue debolezze, ama ciò che ha mostrato. E questo lo fa sentire insicuro. Allora inizia con quello che viene definito la prova, il gaslighting. Incomincia a svilire, a svalutare la persona per vedere se anche quando lui si comporta male, lei resta là. E io lo dico in più di uno dei miei video, è un gioco come se fosse un gioco con la PlayStation. Quindi c'è un livello 1, un livello 2, una denigrazione al terzo, al quarto, al quinto, al sesto, io ne sono l'esempio, fino a prendermi per il collo. Ok, quindi la denigrazione è stata talmente forte che se tu poi resti lì anche quando lui o lei è cattivissima, lui perde la stima, perché ti ha idolatrato, ti ha idealizzato, ti ha visto come il suo top, invece tu accanto a lui o a lei non sei ciò che lui credeva. E quindi non sei più interessante, perché non sei più quel massimo che dovrebbe rispecchiare e riflettere lui, ma hai tante carenze e queste tue carenze lo innervosiscono a morte, lo annoiano e quindi tu sei scartabile, non servi più, ci vuole un'altra vittima che lo faccia sentire brillare e questo è il circolo. Però qual è il problema? Nel frattempo che tutto ciò accade, a parte che trovare vittime del genere è molto difficile perché i casi di persone eccelse magari non sono poi tanti per queste persone che hanno bisogno di brillare a tutti i costi, no? Quindi quando loro si impegnano così tanto nel love bombing, poi è molto faticoso rimanere su quell'apice, è molto più semplice essere peggio di quello che le persone che loro sono, poi è molto più facile mettere alla prova l'altro che mettere alla prova se stessi e arrivare a uno scarto. Però che cosa succede? Al momento in cui arriva uno scarto e la vittima non è più interessante, viene lasciata andare proprio perché non ama la parte nascosta del narcisista, ma soltanto la maschera del narcisista, e continua a ripetergli che non è più come prima e quindi gli ricorda che non sarà mai quello che lei voleva. Che cosa succede in quel momento? Succede che lui trova altre vittime, ma gli manca il brillare attraverso gli occhi di una persona che ha già conosciuto, e quando la vede tornare a se stessa, torna a riprendersela con dei meccanismi un po' strani che posso definirti almeno 20, ne definiamo più di uno, però sono strani, tra cui il cucù, quindi lui telefona, chiama giusto per sapere come stai, cosa fai, per vedere se la vittima è ancora sofferente oppure no, e fino a quando è sofferente non la riprende. Oppure, peggio ancora, il seagulling, che è come viene utilizzato la parola seagulling, perché il gabbiano. Il gabbiano, anche se ha mangiato tanto, ha la pancia piena e vede un gabbiano mangiare, va là a mangiare insieme al gabbiano pur di mangiare qualcosa. Ecco, il seagulling è la stessa cosa, viene utilizzata la relazione nuova del suo oggetto dei desideri, perché la ritira su il suo oggetto dei desideri e come un bambino piccolo, anche se il gioco è rotto, vuole andare a riprenderselo e quindi entra in competizione con la terza persona, col nuovo compagno o la nuova compagna della persona che lui ha avuto come oggetto dei suoi desideri. Ma ce ne sono mille di modi in cui il narcisista torna, l'hoovering, cioè va a fare gira intorno ai social, oppure attraverso le scimmie volanti, quindi chiede a amici in comune di andare là a parlare con la persona per tirare una bomba per vedere se quella persona è ancora sofferente oppure no. E poi c'è il ritorno vero e proprio. Il ritorno è quando torna perché ti rivuole a tutti i costi, perché sei tornata o tornato interessante ai suoi occhi e vuole brillare di nuovo attraverso te.
Abbiamo detto che le donne e gli uomini hanno delle tecniche diverse. È così davvero?
Sì.
Hanno tecniche diverse?
Io credo che sia molto per, soprattutto qua in Italia, perché poi ho studiato anche narcisismo internazionale, diciamo, in Italia c'è un'idea della donna un po' più legata alla casa, alla famiglia e quindi al fatto che la donna non sia completamente indipendente, anche se c'è stata una lotta enorme per definire questa cosa. Quindi la donna italiana che lavora, diciamo, di manipolazione è una donna che sfrutta tutte queste caratteristiche, quindi è una persona che si mostra spesso bisognosa, spesso problematica, spesso mette l'uomo al centro del suo ruolo in maniera profonda. Quindi immaginati una donna molto carina, magari curata, perché comunque le narcisiste difficilmente sono sciatte e non curate, sanno il potere dell'estetica e sanno il potere della loro bellezza, per cui anche se non si parla di donne eccellentemente belle, sono tutte donne molto curate, che stanno molto attente alla loro bellezza, quindi belle perché sono curate. Quindi immaginati questa donna che cerca un prescelto, io li chiamo così, e anche molti psicologi hanno scelto di usare il mio termine, un prescelto padre. Che cosa vuol dire un prescelto padre? Cioè l'uomo perfetto che può farle da padre e che a lei serve per avere una sicurezza e vivere. Quindi potrebbe essere l'uomo sfruttabile, l'uomo con il quale fare figli, l'uomo da sposare, l'uomo dolce, l'uomo curato, l'uomo che è accudente, la persona che comunque ha una possibilità economica, che è quella, a seconda dell'esigenza della narcisista stessa, di poterla portare in una vita che lei da sola non potrebbe mai avere. E quindi si sceglie un prescelto, il prescelto padre, così come il maschio si sceglie la prescelta madre, che hanno due ruoli diversi però. Nella donna il prescelto padre è colui che, come dicevo prima, le fa da padre senza esserlo. Prende il ruolo del padre, il padre che non ha mai avuto. O il padre che l'ha scelta, non ha scelto lei, ma ha scelto un'altra sorella, o ha scelto la moglie, cioè la mamma. Quindi nella testa della narcisista c'è un padre che non l'ha amata abbastanza, quindi il suo uomo deve essere più o meno migliore del padre o più o meno simile al padre. E deve essere una persona estremamente accudente, una persona codipendente, una persona pronta a dare, una persona molto generosa ed empatica. E attraverso l'empatia che non ha naturale, ma un'empatia programmata, quindi comprendendo l'altro per comprendere come sfruttarlo, che cosa fa? Costruisce la sua immagine di donna perfetta, che può durare anche a lungo, a seconda di quello che è il suo disturbo di personalità. Se si parla di una donna istrionica, lo sedurrà sessualmente, lo porterà ad avere delle esperienze sessuali che quell'uomo non ha mai avuto, quindi lo legherà dal punto di vista fisico con un nodo molto profondo, che è quello del possesso e la gelosia. Se sarà una donna overt, sarà una donna che quindi sta al centro delle attenzioni, avrà un uomo accanto che sostiene tutti i suoi percorsi e tutti i suoi successi. Sarà il classico uomo perfetto da portare in giro, l'uomo che la sostiene nella sua luce. Ok? Se invece si parla di una donna covert, di una donna un po' più protetta a livello di narcisismo, covert è meno visibile, quindi è una donna più vittimistica, sarà una donna che agisce proprio dal punto di vista del vittimismo, lo farà sentire in colpa anche soltanto se va a giocare a calcetto o se lui esce di casa e quindi non è controllabile. lo metterà in condizione di avere troppi impegni e tanti figli, e lei sarà quella che non riuscirà nemmeno a cambiarsi una lampadina da sola, e quindi lui avrà sempre bisogno, lei avrà sempre bisogno di lui. Anche quando la relazione finirà, lei manterrà il rapporto pur di avere qualcuno su cui basarsi. Poi ovviamente questi tipi di donne hanno ovviamente altri interessi, soprattutto l'istrionica e la donna overt. La covert potrebbe essere una donna che come interesse ha il marito o il compagno, ma cerca all'esterno il modo per far sentire lui sbagliato utilizzando il vittimismo. Quindi ha un'altra dinamica. La donna overt invece ha bisogno di luce, ha bisogno di sentirsi al centro delle attenzioni, avrà infiniti amanti, infiniti interessi. La donna istrionica avrà infiniti amanti, perché lei senza sesso, senza comandare l'uomo attraverso il sesso, non sa vivere. E questa è la donna. Ovviamente la donna fa figli e utilizzerà i figli contro il proprio compagno. Se gli nasce una figlia femmina, sarà un antagonista, e quindi con molta probabilità, se sarà la primogenita, la tratterà come un antagonista, quindi la tratterà molto male, proprio perché è antagonista del compagno. Invece se nasce maschio, il maschio sarà il più grande amore della sua vita e triangolerà il marito con questo figlio maschio, che sarà la sua certezza, sarà colui che la salverà da ogni male fino alla sua morte, e attraverso questi meccanismi programmerà la sua vita con suo figlio, non lasciandolo mai andare via. Anche quando dovesse trovare una donna, una moglie o farci dei figli, la madre sarà sempre la priorità del figlio e non avrà mai la libertà di viversi la sua vita, a meno che non se ne vada via di casa, lontano. Per quanto riguarda invece l'uomo, le dinamiche sono diverse. L'uomo istrionico è un seduttore, lui ha donne in ogni angolo del globo. L'unica cosa che sa fare è avere donne, sedurle, abbandonarle. Sceglie una donna, ma non le dà tutta questa importanza, perché per lui l'importanza è nel lato sessuale. C'è sempre una primaria, che è questa donna che viene chiamata prescelta madre, che è quella dalla quale tornare. Magari la prima fidanzata, magari quella di una vita, magari la donna a cui va bene essere tradita. Però è una donna che vive all'oscuro di una luce fatta soltanto di altre donne. Poi c'è l'overt, che invece è l'uomo che ha bisogno di stare al centro, professionale, amicale, e quindi la donna ha un atteggiamento nei confronti di questa personalità qua. La donna deve essere un'accompagnatrice silente, una donna che non ha un'idea, non ha una grande percezione di sé, ma è bella. È una donna che ha tutto, una donna che viene vestita, truccata, viene scelto l'atteggiamento che deve avere, e lui e lei devono riflettere la stessa cosa all'esterno. Poi però la stessa donna a casa non viene considerata, viene messa nell'angolo. Il terzo uomo è il covert. Il covert invece ha bisogno di una donna mamma e si lega moltissimo a questa donna mamma, la lega a sé tantissimo, ma ha bisogno sempre di avere una luce anche esterna. Il covert tradisce con molta più difficoltà, non perché non voglia farlo, ma proprio perché ha bisogno di una donna mamma, teme di farlo per essere e poi essere scoperto. Quindi il covert tendenzialmente nasconde tantissimo, mente tantissimo, è colui che si racconta un angelo quando poi dentro ha un demonio che lo brucia. E spesso è arrogante e spesso fa cose che colpiscono la propria vittima a livello psicologico più degli altri due, che sono molto presi da loro stessi e non si sentono minimamente legati a una persona, anche se serve. Nel caso del covert il legame è molto forte, quindi odia spesso la persona con cui sta, proprio perché ha un legame con lei che non riesce a fermare.
E abbiamo parlato di questi grandi, ampissimi problemi, e ora vorrei capire, perché sono un po' un esperto in tutto ciò, e come riusciamo a stabilire una relazione sana? Cioè, quali sono i principi di una relazione sana?
Tu parli una relazione sana con un narcisista o una relazione sana in generale?
Beh, a questo punto tutte e due.
Ok, va bene. Allora, una relazione sana in generale e questo è il mio mondo, per cui faccio dei corsi di formazione su queste cose. Una relazione sana in generale, io, a me piace utilizzare le metafore. Fai conto di avere un cestino, no? Tu hai un cestino e ci sono delle mele. Noi italiani siamo convinti che la relazione sana sia una mela e un'altra mezza mela, quindi mezza mela e mezza mela, che unite insieme fanno una relazione perfetta. Questa non è una relazione sana. Questa è una relazione in cui tu sei metà e l'altro è metà per camminare insieme. Quindi non sarai mai intero, sarai sempre metà. E quello che ti serve è un'altra persona che ti completi. Quindi è una relazione che è bisogno. Però c'è una cosa, il bisogno, quando diventa bisogno, non è mai amore. Perché una persona che ha bisogno di te non ti può amare in maniera libera. Diventa una persona ossessiva. Perché se tu togli l'altra metà della mela, cosa succede a questo qua? Rimane metà. Ok? Quindi ha bisogno dell'altra metà della mela e ossessivamente andrà a cercare l'altra metà appena tu te ne vai, o ti verrà a riprendere perché ha bisogno di sentirsi completo. Una relazione sana è composta da due mele che scelgono di stare nello stesso cestino senza rovinarsi la vita a vicenda, cioè senza togliersi aria, ma dandosi il valore di un cestino. Ok? Questa è la, metaforicamente, è la spiegazione di una relazione sana e di una relazione non sana. Spesso i film, le canzoni ci raccontano di questi amori insopportabili, senza sofferenti. Questo non è amore. L'amore sofferente, l'amore che ti porta ad avere bisogno dell'altro, l'ossessione dell'altro, non è amore. L'amore è un sentimento puro. L'amore si ha anche se la persona non è tua. Mi spiego. Se ti muore una persona cara, un nonno per esempio, non è che al momento in cui lui viene a mancare tu non lo ami più. Tu lo ami lo stesso. Anche se lui non c'è. Perché l'amore va oltre la fisicità. Ecco, l'amore, l'amore inteso come il grande amore, è una cosa un po' tipo la fede. Non si vede, ma c'è, ce l'hai dentro. E non ti serve condizionare l'altra, possedere l'altro, avere un predominio sull'altro per amare. Ma serve costruire un cestino, quindi avere una cosa in comune da tenere pulita, da costruire, da migliorare, da avere per, come cosa per due, ok? Poi ovviamente il cestino, se fai figli, diventa un cestino per tre. Ma al momento in cui c'è una cosa tossica all'interno del cestino, purtroppo si intossicano anche le altre mele. Quindi bisogna essere sempre molto attenti, perché nelle relazioni gli atteggiamenti tossici di uno o dell'altro possono andare a condizionare l'intera relazione familiare. E quindi quel cestino può diventare un cestino tossico. Quindi questa è la relazione sana. La relazione con un narcisista, per essere sana, perché ricordo che le relazioni con i narcisisti non sono soltanto le relazioni sentimentali. Uno può essere figlio di un narcisista o può avere un figlio narcisista, può avere un datore di lavoro narcisista, può avere un amico narcisista, può avere un compagno di banco narcisista, ok? Può avere anche un compagno narcisista. Ma la condizione sine qua non per mantenere un rapporto sano con queste persone è che la persona che ha a che fare con una persona del genere sappia di avere a che fare con una persona del genere per non cadere nelle dinamiche di manipolazione. B, abbia una consapevolezza di sé, quindi una concreta consapevolezza di sé che non permetta alla manipolazione di attaccarlo. Quindi vuol dire bisogna avere la propria identità. Perché il mio metodo funziona così bene? Perché come ti dicevo prima, io porto la persona al centro della propria competenza, quindi della propria conoscenza. Anche quando viene tirata una bomba nella vita di questa persona, e quindi è tutto in mille pezzi, c'è sempre, dai mille pezzi, c'è sempre modo di ritrovare una nuova identità personale e stabilizzarla. Quindi quando una persona ha questa consapevolezza di sé, quindi ha una percezione di sé salda, è difficilmente manipolabile. Per fare questo ci vuole, e qui ovviamente ti parlo del mio lavoro, ci vuole prima di tutto una consapevolezza della propria essenza, quindi dal punto di vista spirituale, sapere chi si è, che non è la religione, proprio la consapevolezza della propria, del proprio valore come anima in questa vita, no? E non soltanto la materialità. E poi ci vuole anche una consapevolezza dal punto di vista delle proprie scelte e di ciò che ci serve per stare bene. Io dico sempre alle persone che arrivano da me, aver avuto un rapporto con una persona narcisistica o narcisista non deve farti sentire sbagliato, al contrario ti ha dato un'esperienza. Tu puoi scegliere se rimanere con quel tipo di personalità oppure allontanarle. Non sono dei demoni come tanti li raccontano, sono persone con un disturbo di personalità. Hanno delle caratteristiche, tu puoi scegliere se avere a che fare con queste persone oppure no, a seconda di quello che è la tua personalità e capacità di farlo. Ci sono tante persone che vivono tutta una vita accanto a un narcisista, senza farsi toccare. Dicono le persone, sì, perché non gliene frega niente? No, non è vero che non gliene frega niente, che semplicemente quelle persone hanno un'identità talmente stabilizzata, talmente forte, che anche quando il narcisista cerca di demolirle, non glielo permettono. Questo succede ovviamente nell'età un po' più adulta, è molto più complessa questa cosa nell'età giovane, dove ancora la personalità è da formarsi e dove l'autostima ancora viene basata su quello che gli altri pensano. Quando poi si cresce ci si rende conto che il valore che diamo a noi stessi è a prescindere da quello che pensano gli altri da noi, ma da giovani, nell'età adolescenziale, invece questo problema ci può essere. Ecco perché arrivano da me anche tanti ragazzi molto giovani portati dai genitori che cercano proprio di trovare la propria autostima dopo aver subito un bullismo, perché si ricorda, e vi ricordo, che anche il cyberbullismo, il bullismo fa parte del tratto spesso narcisistico di personalità.
Quindi lo strumento magico poi effettivamente è questa consapevolezza di noi stessi. Sì. E come si fa ad acquisirla? Come si fa a capire qual è il vero valore che abbiamo?
Allora, io con il mio metodo si chiama NENA. NENA è New Energy, New Attitude. E nella parola attitudine c'è un po' tutto. Nel senso che questo NENA nasce da una cosa banale che mi piace raccontare. Io quando ero piccola, mi chiamo Serena, ho iniziato a parlare veramente presto e quando mi chiedevano come mi chiamassi non ero in grado di dire Serena, dicevo Nenena, e Nenena è diventato Nena, da lì tutta la mia famiglia mi chiama così. Quindi Nena è l'incanto per me, Nena è ciò che noi siamo alla base, no? Quindi per avere la nostra conoscenza dobbiamo rimanere non bambini intesi come infantili, ma bambini come persone capaci di godersi ogni attimo. Se una persona è capace di godersi ogni attimo, anche se si trova davanti a una persona con un disturbo di personalità, appena la persona si gira ha la possibilità di godersi di tutto ciò che c'è intorno. Invece quando si ha a che fare con una persona con un disturbo di personalità, le persone cadono in uno strazio di vittimismo che le porta sempre più giù. È successo anche a me, quindi lo so bene che cosa vuol dire, mi è successo 3 volte, quindi lo so proprio bene, so anche come si sta. Ed è è partito dal riconoscere me, dallo scoprire chi io fossi, la mia rinascita. Quindi il non permettere a niente, a nessuno, di demolire quella parte certa di me che è dentro di me e che è a prescindere dagli altri, quindi il mio valore intrinseco come essere umano. Come si arriva a questo? Come stavi dicendo tu, attraverso la consapevolezza. La consapevolezza si allena, tutto si allena. Le competenze, l'abbellirsi, il crescere, il dimagrire, l'allenare il corpo. Noi siamo in grado di allenare ogni cosa di noi. Il nostro cervello è in grado di allenare il nostro dialogo interno. Noi siamo in grado di allenare il nostro cervello ad allenare il nostro dialogo interno. Quindi a portare una persona che si dichiara sfigata, brutta, mi tratta male, sono un valgo niente, sono una deficiente, sono uno stupido, mi faccio manipolare, una persona che si dichiara così, piano piano deve essere spostato a sì, sei stato una di queste cose, ma sei anche questo, 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 sei anche luce, sei anche bellezza, sei anche intelligenza, sei anche lavoro, sei anche guadagno, sei anche meraviglia, sei una roba unica. È attraverso questo dialogo interno, quindi io utilizzo dei metodi specifici proprio sulla programmazione neurolinguistica e l'informatizzazione, che si va a lavorare sulla quantica. Quindi si lavora prima sul dialogo interno. Il dialogo interno porta la persona a cambiare il modo di vedersi, a selezionare nuovi modi e nuovi metodi per vivere meglio, a deselezionare i vecchi metodi standard che ha sempre utilizzato, quindi a fare un jump out, come definisco io, dalla propria zona di comfort, quindi cambiare il proprio mindset, il proprio modo di vedersi, il proprio modo di pensarsi e ricostruire la propria vita sulla propria identità. Spesso avere a che fare con una persona con disturbo narcisistico di personalità è un dono che la vita ci fa, perché mettendoci talmente tanto in dubbio ci si trova a riscoprire nuove cose di noi. E forse quelle cose che quel narcisista ha messo in dubbio, per quanto ci possa dar fastidio, erano cose che erano pronte da essere lasciate andare dalla nostra personalità. E quindi questo ci permette di evolvere. Con questo metodo che io ho creato, nel giro di pochissime settimane, non anni, pochissime settimane, le persone ritrovano la propria identità. Poi possono scegliere anche di fare dei percorsi, io collaboro con tanti psicoterapeuti e con tanti psicologi, possono anche fare un percorso di crescita personale per andare a identificare la motivazione per cui sono finiti in quel tipo di rapporto. Però intanto si ritrovano e rinascono e escono dalla depressione, escono da questi momenti in cui si possono anche addirittura venire a trovare in un momento di trauma profondo e quindi non accettare più nemmeno la vita. Magari molti di loro finiscono in disturbo ossessivo compulsivi perché la dinamica le ha traumatizzati talmente tanto da portarli ad avere un trauma da stress. Quindi ci sono tante cose che questo percorso crea da a sostegno del benessere dell'essere umano.
Sono veramente incredulo, questo podcast è pazzesco, cioè aiuterà, credo, tutte le persone che ci ascolteranno saranno applaudendo, insomma.
Grazie, no, io io ti ringrazio tantissimo, Andrea, proprio ti ringrazio profondamente, perché l'intelligenza, cioè tu sei una persona molto giovane, l'intelligenza di aver scelto un tema del genere è da applaudire a te. Proprio perché, come stavi dicendo, io considero che solo su YouTube ho più di 9 milioni di visualizzazioni e non sto parlando dell'ultimo tipo di scarpe col tacco. Io parlo di violenza, di dolore, di sofferenza, di abuso, di manipolazione. Quindi sì, quello che tu stai facendo, io sono un mezzo, ma l'idea è stata la tua e tu sei stato geniale a utilizzare questo mezzo per aiutare più persone possibili, perché tu stai salvando, attraverso quello che stiamo dicendo, la vita, l'anima, a non sai a quante migliaia di persone solo con questo podcast.
È vero, sarà uno strumento veramente utile. Io volevo aprire l'ultima parentesi con te, però ero talmente scioccato da questo podcast e volevo farti i complimenti in anticipo. Grazie. Che è quello della malattia. Cioè, aiuti persone che hanno avuto grandi malattie. E sì, questa è una cosa che succede anche in età abbastanza precoce. Può, sì, succedere qualcosa al tuo cuore, qualcosa a qualche organo, addirittura qualche carcinoma. E sì, cosa effettivamente fa la malattia a livello mentale?
Allora, qui apri un'altra dinamica che io amo moltissimo. Tra tante cose che ho studiato, mi sono studiata anche la medicina cinese in piccole parti, perché è infinita. E lo studio di, non so se hai mai sentito parlare, Ammer, che parla della psicosomatica. In pratica racconta che ognuno di noi, attraverso i traumi che vive, ha alcuni disequilibri energetici all'interno del proprio corpo, che le emozioni vanno a consolidare, le emozioni tossiche vanno a consolidare, e queste emozioni trasmutano il nostro, diciamo, DNA in malattia. Perché la malattia per me è un tema così importante? Ci ho fatto più di un'intervista. Perché io ho una neuropatia degenerativa che a vedermi non si vede. Quando me l'hanno diagnosticata, ovviamente questa cosa mi ha cambiato la vita, perché è di base genetica. E mi hanno detto che se avessi avuto figli, probabilmente avrei trasformato questi bambini in persone esattamente come me, cioè con problemi fisici, problemi di paralisi. Ripeto, fisicamente non mi si vede, io sono fortunata perché lavoro molto con la mente e non c'è cura per quello che ho. Quindi per me è stato importante anche lavorare profondamente sulla mia accettazione della malattia. Accettare il fatto che la malattia faccia parte di me è stato un passo importantissimo per il mio benessere mentale. Perché ti posso assicurare che quando mi hanno diagnosticato un handicap, per me è stato impossibile da sopportare. Il fatto di leggere portatore di handicap su un foglio, ancora oggi non ho fatto richiesta di nessun tipo di benefit, perché ancora oggi in parte non lo riesco a accettare, perché non mi sento una persona con delle particolari difficoltà. Il problema è che le mie particolari difficoltà mi hanno modificato per sempre la vita. E come l'hanno modificata a me, l'hanno modificata a tante persone che ho amato e che amo. Dico amato perché oggi non ci sono più. Quindi altre cose che faccio è proprio il sostegno anche alle donne oncologiche, alle persone che hanno avuto dei problemi oncologici, gravi incidenti, perché questo percorso che facciamo permette alla persona non soltanto di conoscersi per ciò che il lato fisico gli offre, ma per lasciare andare la parte attaccata a ciò che il corpo è stato, per accettare ciò che il corpo può diventare. Siamo tutti programmati all'invecchiamento, però, come stavi dicendo, a un ragazzino che ha un incidente e che è costretto a stare su una seggiola a rotelle, tu gliela puoi raccontare quanto ti pare, ma lui non l'accetta quella cosa lì, non l'accetta perché si vede morto, anche se non lo è, perché una parte di lui è morta, ed è vero, una parte di lui non c'è più, ma c'è una parte nuova, completamente nuova, che quella persona in quel momento non vede, ma che attraverso questo metodo può vedere. Io ho perso l'anno scorso, e la saluto e la cito sempre, una donna meravigliosa. Lei era un'ingegnere aerospaziale, una sognatrice, ma una donna di forte effetto mediatico, e questa donna ha avuto un abuso psicologico. Come tante donne e tanti uomini che hanno avuto abusi psicologici molto gravi, la malattia si trasforma, cioè questo abuso mentale, questa sofferenza profonda che dura tanti anni, si può trasformare in un tumore, e lei ha avuto un tumore che ha contrastato per 5 mesi facendo tutto quello che era necessario fare, fino a quando poi è morta. La cosa che però mi ha fatto enorme piacere è che, ovviamente nella sua fase di malattia, io ero lì, ero presente, lei era una mia amica oramai, era stata una mia colibrì, ma era diventata una mia amica. E le mandavo regolarmente questi video, queste cose che io faccio, che per quanto possano essere banali, per me non lo erano per lei, perché al momento in cui, pochi giorni prima della sua morte, lei mi ha scritto una frase, mi ha raccontato praticamente tutto di quello che avevo fatto per lei, dicendomi che in quel momento lei accettava il tumore come una parte di sé e accettava la sua morte fisica come un momento di transizione. E mi ringraziava per averle permesso di vivere quel momento di difficoltà, perché oramai era terminale e lo sapeva, con una leggerezza e con una serenità, sapendo che lasciava un'eredità a questo mondo che era l'amore per suo figlio e la consapevolezza che aveva lasciato a suo figlio di non farsi mai manipolare. Cioè, quindi anche nel momento più difficile, nel momento più grave, questo percorso che è nato, ti giuro, per me è nato per salvarmi e ha aiutato tante persone, che per me dovrebbe diventare un percorso gratuito da fare a chiunque. Io, se avessi la possibilità economica, se avessi qualcuno che mi finanzia dall'alto, ti giuro che non chiederei un centesimo per fare questo percorso, perché merita di essere spammato a ogni essere umano, e sarà probabilmente l'eredità, la mia morte, di quello che potrò fare per un mondo non avendo figli. È proprio questo, perché nella malattia, nella difficoltà, quando una persona sta soffrendo, quando sta facendo fisioterapia, quando non si sente, non riesce a muoversi, e a me è successo, vi assicuro, quando una persona vorrebbe essere in un'altra dimensione, questa cosa ti dà una mano a vederti in un altro modo, a vedere oltre quel limite che ti stai dando, a vedere quel limite non come una tua difficoltà, ma come un'enorme sfida. Perché se noi cambiamo mindset, ogni cosa che ci fa paura diventa un'opportunità. Ti faccio un esempio banale. Prova a pensare alle cose di cui hai paura. Io, per esempio, ho paura degli squali. Banale, stupidità. Ma perché ho paura degli squali? Perché amo il mare. Perché io, se fosse per me, io sarei 8 ore al giorno dentro l'acqua. Quindi, in realtà, io non ho paura degli squali per un motivo banale. ho paura degli squali perché il mio sogno è stare nell'acqua. Quindi il mio grande sogno è non averne paura. Che se io dico ho paura di non dimagrire, è perché in realtà voglio dimagrire. Perché io non ti posso mai, non ti potrò mai dire ho paura di non essere alta abbastanza. Sono 1,82 m. È un problema che non mi pongo. Se invece io ti dico ho paura di non dimagrire, perché magari ho peso 3 kg e voglio perderli. Quindi quei 3 kg sono il mio obiettivo. Se con questo metodo si cambia mindset. Quindi se io fino a ieri avevo paura di non riuscire a dimagrire, è perché in realtà so oggi che voglio dimagrire. E se io so che voglio dimagrire, comanderò il mio cervello a livello ovviamente selettivo per arrivare a farlo. Quindi come vedi, ogni limite, ogni paura, ogni difficoltà è un'enorme opportunità. Ogni malattia, a me questa malattia mi ha permesso di dover cambiare lavoro. Io facevo la modella, ero una professionista e mi sono trovata paralizzata da tutta la parte sinistra per mesi. Ho dovuto cambiare un lavoro. Questo lavoro mi ha portato a fare un'altra cosa. Quando è peggiorata la mia malattia, ho dovuto cambiare anche quello di lavoro che mi ha portato a fare questo lavoro. Quindi è grazie alla mia malattia che io sono quello che sono oggi, è grazie ai miei narcisisti che io sono quello che sono oggi, ed è grazie a loro che siamo qui oggi ad aiutare migliaia di persone. Quindi noi abbiamo l'opportunità in tutto quello che facciamo di vedere la cosa che ci succede non come una cosa capitata, ma una cosa per noi. E al momento in cui si comprende qual è il valore della cosa che ci è capitata, abbiamo cambiato mindset e siamo pronti a una nuova vita, anche davanti alle difficoltà.